Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Manuela Rispoli e voi siete all'ascolto di un podcast di SBS Italian. Questa mattina sono in compagnia di Simona Bernardini, responsabile nella sede di Sydney dell'Italian Trade Agency, chiamata anche ICE, Istituto Commercio Estero. Buongiorno Simona, benvenuta ai microfoni di Radio SBS.
Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie mille per avermi invitata.
Simona, raccontaci un po' di te e del percorso umano e professionale che ti ha portato qui in Australia.
Io sono arrivata in Australia insieme alla mia famiglia a novembre del 2022, quindi sono quasi 2 anni, ma lavoro all'Italian Trade Agency da oltre 30 anni perché ho iniziato la mia carriera professionale all'ICE Agenzia nel 1992 e all'epoca ero una giovinotta, avevo 21 anni, venivo dal settore privato, già lavoravo nel settore privato da 2 anni, casualmente in una società che vendeva, produceva e vendeva in Italia e all'estero prodotti firmati, quindi già era un po' nel mio DNA occuparmi di commercio estero e quindi ho veramente iniziato dalle basi, ho fatto la gavetta, posso effettivamente dire che sono arrivata alla mia posizione attraverso lo studio, perché poi lavorando mi sono anche laureata, e attraverso l'esperienza professionale che mi ha portato poi ad occuparmi soprattutto di promozione ma anche di formazione con dei progetti di durata temporale inferiori rispetto a una permanenza all'estero, ma sicuramente interessantissimi, sia sui beni di consumo che sui beni industriali. Mi ricordo uno dei progetti che amavo era praticamente il salone delle attrezzature per discoteche di Rimini, dove andavamo con questi operatori che venivano dai paesi più disparati del mondo, e quindi poi dopo la fiera bisognava vedere la produzione italiana all'opera e andavamo a Rimini tutti quanti in discoteca. Dopodiché insomma ho iniziato a fare le mie prime esperienze d'estero, sono stata all'ICE di Düsseldorf per oltre 4 anni e poi dopo 20 anni di chiusura dell'ufficio ICE in Svizzera ho riaperto l'ufficio dove sono rimasta per 5 anni e dopo un break di 2 anni insomma ho deciso di rilanciarmi per l'estero e fare una esperienza appunto transoceanica dopo l'Europa, ed eccomi qua.
L'Italian Trade Agency è, come dicevamo, l'istituto che promuove il commercio estero tra i due paesi, in questo caso tra l'Italia e l'Australia. In che modo stai promuovendo il Made in Italy qui in Australia?
Noi lavoriamo sulla base di un programma promozionale che definiamo con le associazioni di categoria in Italia e con altri players, stakeholders, insieme al Ministero degli Affari Esteri ovviamente e alla nostra sede di Roma. In base a questo programma promozionale, le cui linee guida ci vengono dettate dalla cabina di regia che associa tutti i vari ministeri, le regioni, le associazioni di categoria appunto, Confindustria eccetera, definiamo appunto una programmazione annuale che arriva a noi come fase ultima. Io ho definito delle linee guida che vedono lo sviluppo di alcuni settori in particolari che sono sia tradizionali ma anche innovativi, molto innovativi, e quindi per esempio l'altro anno abbiamo svolto oltre 36 iniziative focalizzandoci anche appunto su alcune realizzate qui in Australia, sulla difesa, l'aerospazio, l'energia, le energie rinnovabili e anche il food, e quest'anno stiamo anche lavorando molto sul design, quindi l'arredamento, e sulla moda.
Quindi i nostri punti di forza e i settori emergenti, tutte e due.
Sì, dobbiamo ovviamente continuare a incidere su quei settori che ci contraddistinguono da sempre, ma anche i nuovi, dove l'Italia veramente ha qualcosa da dire.
Recentemente però l'ufficio di Sydney ha anche annunciato il lancio di un'iniziativa di supporto agli investimenti invece esteri nel nostro paese, quindi aziende australiane che decidano di investire in Italia. Spiegaci meglio di cosa si tratta e quanto è vasto poi questo settore.
Noi abbiamo ricevuto l'incarico per legge nel 2014. Ovviamente c'è tutto tutta una governance da cui discende l'operatività. Quindi questa governance vede al top un comitato interministeriale che in qualche modo stabilisce quelle che sono le strategie per rendere più appetibile il clima degli investimenti in Italia e assiste dei progetti di investimento molto importanti che abbiano appunto un impatto socio-economico di rilevanza. E poi c'è una segreteria tecnica che effettivamente elabora le strategie, elabora un piano di comunicazione, individua quelle che sono le iniziative promozionali a favore dell'attrazione degli investimenti australiani e neozelandesi, perché il mio ufficio è competente anche per la Nuova Zelanda. E poi, diciamo, cerca questa segreteria tecnica in qualche modo di essere l'unico punto di contatto per quegli investitori veramente importanti. A livello operativo ci sono due agenzie, l'una è l'Italian Trade Agency e l'altra è Invitalian. L'Italian Trade Agency opera all'estero attraverso dei desk o degli analyst. Nel caso del liceo di Sydney abbiamo aperto un analyst. L'intento è proprio quello di fare scouting, cioè andare a trovare quelli che sono potenziali investitori australiani e neozelandesi, di assisterli, quindi dare loro una prima assistenza, capire quali possono essere i settori dove c'è maggiore potenziale, quali potrebbero essere gli incentivi a loro favore. Una volta che abbiamo intrapreso tutto questo dialogo, c'è poi Invitalia che a livello nazionale opera sul territorio per facilitare il percorso di investimento. Ovviamente tutto questo insieme anche alla nostra sede, all'headquarter di Roma, al Ministero Affari Esteri, al Ministero del Made in Italy e delle imprese.
E io voglio anche ricordare alle persone che ci stanno ascoltando che stiamo parlando con Simona Bernardini, responsabile nella sede di Sydney dell'Italian Trade Agency. Quindi Simona, mi sembra di capire che voi facciate proprio da ponte fra l'Australia e l'Italia e viceversa, ma secondo queste indagini che avete condotto, secondo la vostra esperienza, quali sono in questo momento i settori dove maggiormente un'impresa australiana decide di investire nel nostro paese, anche proprio quali aree geografiche?
Allora, da un punto di vista dei settori, sicuramente l'Italia ha da offrire nel settore delle energie rinnovabili, nel settore dell'information technology, quindi della ICT, ma anche nel food tech, come pure nell'automotive. Stiamo cercando in qualche modo di promuovere tutti quei settori a maggiore impatto innovativo e tecnologico, anche un po' facendo seguito a quello che sono le indicazioni del PNRR, no? Si punta veramente alla digitalizzazione del paese, al rilancio di quelle aree che in qualche modo sono depresse o che sono delle aree economiche speciali. I progetti di investimento che noi possiamo offrire vanno da nord a sud in realtà, e sono progetti sia greenfield ma brownfield, nel senso che gli investitori hanno la possibilità di decidere se aprire e investire un qualcosa ex novo o di investire in un qualcosa già esistente, rilevandolo sia da un punto di vista del capitale oppure dal punto di vista proprio del real estate, per esempio, o logistico, oppure partire su quelle zone che sono depresse e ci sono sia al nord che al sud, cioè quelle zone industriali in crisi dove ci sono delle agevolazioni notevoli per rilanciarle. Ecco, in Italia ci sono molti incentivi che non si conoscono e proprio l'intento di questo progetto è anche rendere noto tutte quelle che sono le possibilità di ricevere incentivi, prestiti, facilitazioni fiscali, anche dal punto di vista dell'assunzione della forza lavoro.
Tu dicevi prima che il vostro ruolo è proprio anche un po' fare scouting, trovare queste aziende che abbiano voglia di investire. Come lo state facendo e soprattutto è difficile trovare investitori?
È un'impresa complicata perché purtroppo dobbiamo dire che finora gli investimenti dall'Australia e quindi a maggior ragione dalla Nuova Zelanda, perché diciamo da un punto di vista del potenziale economico è minore rispetto all'Australia, appunto gli investimenti in generale non sono di valore altissimo. però insomma non trascurabili, parliamo di 8 miliardi circa di dollari australiani. Stiamo lavorando per questo insieme al nostro analyst e al team. Abbiamo appunto per questo pubblicizzato a suo tempo, un anno fa circa, una gara pubblica. Ci riferiamo al codice dei contratti, insomma abbiamo delle normative che poi attualizziamo in base al contesto nazionale in cui interagiamo. E l'FDI analyst è presso Deloitte, quindi un'illustre società di consulenza che fa anche questo, e loro hanno proprio anche tra i KPIs, tra gli indicatori che devono raggiungere, lo scouting, cioè effettuare una sorta di filtro, devono filtrare quelle che potrebbero essere le aziende potenzialmente future investitrici in Italia. Questo nell'arco di una durata di un anno, per poi proseguire anche nel futuro, insomma, auspicabilmente, qualora ci renderemo conto che effettivamente l'investimento pubblico viene ripagato dall'attività che stiamo conducendo in questo anno. Ci stiamo concentrando appunto in questi settori a maggiore impatto economico-sociale innovativo: l'energia, l'aerospazio, ma anche l'agri-food sarà uno dei prossimi settori che andremo a investigare, per proprio grattare, cioè secondo determinati poi indici, no? Cioè il potenziale di investimento di questa azienda, il suo grado di internazionalizzazione, il suo grado di resilienza. Quindi ci sono veramente degli indici che noi prendiamo a riferimento insieme a Deloitte e al nostro headquarter, affinché tutto ciò che poi ricaviamo da questa grande ricerca venga inserito in pipeline e possa auspicabilmente diventare un lead e poi un investimento in Italia.
Qual è lo stato, secondo te, di salute di questi rapporti tra i due paesi?
Lo stato di salute, io direi, è buonissimo, incrementabile. Devo dirti che l'Italia lo scorso anno ha avuto una ottima performance rispetto agli altri paesi partner, fornitori dell'Australia. Ovviamente la bilancia commerciale è a favore dell'Italia, quindi noi esportiamo più in Australia di quanto importiamo, e come ti dicevo, anche se lo scorso anno c'è stata una contrazione delle importazioni da parte dell'Australia, l'Italia ha mantenuto la sua performance e esportiamo circa 6 miliardi di euro in Australia, e siamo passati dalla 12ª posizione come paese di fornitori alla 10ª. Siamo il terzo paese europeo che esporta in Australia dopo la Germania e l'Inghilterra. Ma io direi che ci sono molti margini di ampliamento, di collaborazione, sia a livello commerciale che industriale.
Qual è, secondo te, ti faccio ancora quest'ultima domanda, cos'è secondo te che trattiene gli investimenti australiani in Italia? Una mancata conoscenza delle procedure?
Assolutamente sì. Allora, io credo che ci siano molti stereotipi ancora sull'Italia, ovviamente talvolta giustificati, perché ciò che spaventa maggiormente l'investitore è la burocrazia italiana ed anche l'accesso alla giustizia. Tutto quello che ho spiegato prima, cioè la governance di cui parlavo prima, quindi il comitato interministeriale, la segreteria tecnica, Invitalia, ITA, servono proprio ad accelerare e a facilitare questo processo, il processo burocratico, amministrativo e anche appunto legale. È come se volessimo tagliare un po', creare un red carpet a favore dell'investitore. Quindi alcuni di questi stereotipi io direi che andrebbero ormai accantonati, così come gli stereotipi su quello che noi produciamo. Cioè l'Italia non è soltanto, come si diceva una volta, pizza e mandolino e moda anche e arredamento, ma veramente l'Italia è un paese tecnologicamente avanzato che è tra i primi a livello anche di brevetti.
Grazie mille, Simona.
Grazie a te, Emanuela, grazie a tutti per avermi ascoltata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.